A new equation for switching on outcomes is here from PwC. It's human-led and tech-powered. It's PwC with Oracle, SAP, Salesforce, and Workday. It's PwC with Microsoft, AWS, and Google. Simplify your systems and amplify your results. Switch on outcomes with PwC and their alliances. Learn more at pwc.com.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 29 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nei primi 25 giorni dell'anno ci sono stati 29 morti nelle carceri italiane, di cui ben 11 per suicidio. Ciò significa che se questo ritmo tragico e mortale dovesse mai proseguire alla fine dell'anno, avremmo un numero impressionante di morti e suicidi. Si tratta di numeri che, proiettati nella società libera, farebbero accapponare la pelle e urlare all'allarme. È come se in una cittadina di 60.000 abitanti si togliessero la vita 11 persone, una dopo l'altra, in sequenza. Probabilmente sarebbe istituita una commissione parlamentare d'inchiesta. Raccolgo qui nel nostro podcast l'appello del presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, che parla di una ecatombe drammatica rispetto alla quale deve esservi l'obbligo morale e politico di intervenire, dare una scossa umanitaria al sistema penitenziario italiano. Chiediamo ai giornali, ai media, a tutta la stampa di occuparsi del carcere, dei suoi problemi, della vita dentro, di favorire una narrazione che metta al centro i diritti umani. Nella solitudine e nel silenzio è più probabile che si consumino tragedie. Ogni suicidio è certamente un atto individuale che non va generalizzato. Quando però i numeri sono così impressionanti, allora bisogna andare alla ricerca di cause di sistema. Oggi nelle carceri si respira un'aria di chiusura. È capitato ad esempio nel Lazio che durante le vacanze di Natale si siano frapposti ostacoli al tradizionale pranzo di Natale per i detenuti più bisognosi. Vanno creati ponti con l'esterno, non erti alti muri. Il carcere va riempito di vita. Vanno moltiplicate le telefonate, le videochiamate, oggi invece concesse in modo minimo. Una telefonata a una persona cara in un momento di disperazione può salvare la vita. Va gratificato lo staff, avamposto democratico e di umanità. Vanno decuplicate le attività culturali, di scuola, sportive, teatrali, che invece oggi si stanno ridimensionando. Chiediamo, sto sempre leggendo le parole del presidente di Antigone, anche al Parlamento, di dedicare ai morti suicidi in carcere uno spazio pubblico di riflessione pacata e critica, a partire da quanto è accaduto in questi primi tragici 25 giorni del 2024. L'ISPI ha pubblicato un articolo in cui spiega come la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA abbia respinto la richiesta di archiviazione di Israele e deciso di procedere nella verifica delle accuse di genocidio mosse dal Sudafrica nei confronti di Tel Aviv nell'ambito della guerra a Gaza. Una sentenza preliminare che non riguarda l'accusa di presunto genocidio commesso ai danni del popolo palestinese, che richiederà un processo ben più lungo, ma dall'alto valore simbolico e politico. La giudice Joan De Nogue ha riportato diverse dichiarazioni di politici di spicco del governo israeliano, sottolineando che ci sono alcune azioni che sembrano in grado di rientrare nella Convenzione sul genocidio del 1948. Oltre che sul dossier presentato dal Sudafrica, per il loro pronunciamento i giudici si sono basati anche sui rapporti delle Nazioni Unite che da mesi denunciano i raid nella striscia e chiedono un cessate il fuoco, mentre a Gaza il bilancio dei morti ha superato le 25.000 vittime, di cui oltre la metà donne e bambini. Non a caso Donogue ha detto che la situazione dei bambini a Gaza è particolarmente straziante e che un'intera generazione ha subito lutti, privazioni e traumi indicibili. Con 15 voti a favore e 2 contrari, i giudici della Corte hanno inoltre chiesto a Israele di adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura dei servizi di base e dell'assistenza umanitaria nella striscia. A Tel Aviv è stato dato un mese di tempo per riferire di fronte alla corte sulle misure prese senza alterare, specificano i magistrati, prove dei presunti crimini commessi a Gaza. Anche se non intima a Israele di interrompere i combattimenti, come invece aveva chiesto il Sudafrica, a Pretoria la sentenza è stata accolta come una vittoria. Se non la rispetta, infatti, lo Stato ebraico potrebbe rischiare delle sanzioni e in ogni caso il pronunciamento aumenterà la pressione internazionale contro il governo di Benjamin Netanyahu perché fermi la sua offensiva. Dall'altro lato, sabato, diversi paesi hanno annunciato di aver sospeso i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi, seguendo gli Stati Uniti che lo avevano fatto venerdì. La decisione era stata presa dopo che Israele aveva accusato alcuni dipendenti dell'agenzia di essere stati coinvolti nel violento attacco compiuto dal gruppo armato palestinese Hamas contro Israele lo scorso 7 ottobre, che ha dato inizio alla guerra nella striscia di Gaza. L'Italia invece ha detto che aveva già sospeso i finanziamenti prima delle accuse, dopo il 7 ottobre. In tutto, al momento, i paesi che hanno annunciato la sospensione dei fondi sono 9: Regno Unito, Australia, Canada, Finlandia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera, oltre a Stati Uniti e Italia. Philip Lazzarini, il direttore dell'agenzia, ha definito scioccante una reazione del genere in risposta ad accuse che riguarderebbero solo un piccolo gruppo di dipendenti dell'agenzia. Lazzarini ha anche detto che i dipendenti coinvolti nelle accuse di Israele sono stati immediatamente licenziati e che è stata avviata un'indagine interna per accertarne le eventuali responsabilità. Le accuse erano state mosse in particolare da Mark Regev, uno dei consiglieri del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante un'intervista alla BBC. Regev aveva sostenuto che il sindacato dell'agenzia fosse controllato da Hamas e aveva poi detto di essere venuto a conoscenza di insegnanti delle scuole dell'agenzia che celebravano apertamente l'attacco del 7 ottobre. Aveva anche detto che un ostaggio israeliano liberato da Hamas aveva riferito di aver trascorso la sua detenzione nella casa di un dipendente dell'agenzia. Queste le sue esatte parole. Penso sia l'ora che le Nazioni Unite indaghino sui legami tra Hamas e l'agenzia. Al momento, però, non ci sono sufficienti elementi per verificare la solidità di queste accuse. Ritorno a una notizia che parla di carcere e, più precisamente, di pena di morte. Settimana scorsa Kenneth Smith è diventato il primo condannato a morte americano ucciso usando una maschera ad azoto. È stato giustiziato giovedì sera nel Holman Correctional Facility di Atmore, in Alabama. Come scrive giustamente, direi, Repubblica, è un nuovo capitolo di una pratica che continua ad assimilare gli Stati Uniti ai paesi più retrogradi del mondo, anche se negli ultimi anni le esecuzioni sono fortemente diminuite. Come spiega Wired, l'azoto è presente nell'aria che respiriamo, ma se inalato in mancanza totale di ossigeno, può causare in poco tempo la perdita di conoscenza e la morte, e in una modalità considerata tutt'altro che umana e compassionevole. Kenneth Smith, 58 anni, era in carcere dal 1998. Un pastore del nord dell'Alabama lo aveva pagato per uccidere la moglie, così da poter incassare le polizze assicurative sulla vita di lei. Condannato all'ergastolo dalla giuria, la sua pena è stata commutata in condanna a morte dal giudice. La sentenza capitale di Smith, attraverso ipossia da azoto, è stata programmata per lo scorso 25 gennaio per dar seguito a una sentenza di morte di qualche anno prima. Alle ore 19, ora locale, erano le 2 di notte di venerdì in Italia, nel carcere di Atmore Smith è stato tratto nella sala dell'esecuzione dove è stata apposta una maschera sul volto per coprire naso e bocca e far fluire azoto puro a pressione, in modo da impedirgli di assorbire ossigeno. Una morte per asfissia, la prima al mondo. Il condannato è morto alle 20:25 locali, circa un'ora e mezza dall'inizio dell'esecuzione. L'inalazione forzata è durata 22 minuti. L'uomo all'inizio cosciente ha poi avuto spasmi e contorsioni causate dal dolore prima di morire. Come spiega Amnesty, che ha lanciato un appello per impedire che la pena fosse eseguita, L'ipossia da azoto consiste nell'inalazione di azoto per 15 minuti fino alla totale scomparsa di ossigeno, con compromissione letale degli organi vitali. Si tratta di un metodo assolutamente sperimentale di esecuzione, purtroppo approvato dalla Corte Suprema dell'Alabama, ma che, per paradosso, è vietato sugli animali. Secondo i giudici americani, però, non si tratta di una punizione crudele e insolita, ossia di quelle vietate dall'ottavo emendamento della Costituzione americana. L'esecuzione tramite inalazione di azoto puro, oltre che dall'Alabama, è stata approvata anche dagli stati del Mississippi e dell'Oklahoma, che tuttavia non hanno ancora utilizzato questo metodo. Il New York Times spiega che le autorità favorevoli a questo tipo di esecuzioni sono convinte che l'inalazione dell'azoto renda rapidamente il soggetto privo di sensi, con la morte che ne conseguirà in pochi minuti. Ma se l'esecuzione dovesse fallire, il detenuto potrebbe soffrire di soffocamento o subire gravi lesioni cerebrali. Il quotidiano statunitense avverte anche delle possibili conseguenze per la salute delle persone presenti all'esecuzione. Sono molte le associazioni per i diritti umani che si sono mobilitate per impedire che la pena fosse eseguita, tra cui Amnesty International e la comunità di Sant'Egidio, con punti stampa e raccolte firme da indirizzare allo Stato dell'Alabama per impedire che procedesse con la sentenza capitale mediante l'inalazione di azoto puro. Purtroppo è stato tutto invano. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata, insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.